di amministrazione da condividere con la Chiesa mentre se ne vanno. Come prima cosa volevamo comunicarvi, dirvi che due persone di questa Chiesa, i due delegati di questa Chiesa, Paolo Di Nunzio e me, andremo questo giovedì alla ministeriale dell'UCBC. Abbiamo il presidente in mezzo a noi questa mattina, Paolo, Erika, benvenuti in mezzo a noi. Ecco, noi andremo giovedì a questa ministeriale. E un altro punto di amministrazione è che c'è un incontro informativo in programma per il 3 giugno. Vogliamo che sicuramente tutti i membri si sentano incoraggiati ad esserci, dato che informeremo la Chiesa riguardo i nuovi incarichi che stiamo proponendo alla Chiesa di riconoscere. E in questo incontro informativo vogliamo anche aprirlo a coloro che hanno già chiesto di diventare membri, possono partecipare, coloro che hanno già chiesto di diventare membri, così sentitevi benvenuti anche voi di esserci. Il 3 sarà l'incontro informativo e poi il 16 giugno, che è una domenica, ci fermeremo per poi avere un incontro formale in cui la Chiesa deciderà riguardo questi incarichi ufficiali proposte. Bene, noi vogliamo continuare, continuiamo con il tema di queste ultime settimane. Qualcuno dice speriamo che non siano mesi, vi prometto che c'è una fine a questa serie, sulla Chiesa. E abbiamo affrontato diversi argomenti riguardo la Chiesa e oggi vogliamo focalizzare la domanda: come deve essere governata la Chiesa? Come deve essere governata? Poi vedremo alcuni slide, lo dico solo perché si possano preparare dietro. Però la domanda di come si deve governare una Chiesa è una domanda che si presenta ad ogni credente che ha a cuore la Chiesa, che vuole camminare con la Chiesa. Chi prende le decisioni nella Chiesa? Gli anziani? I membri? Un'associazione al di fuori della Chiesa locale che prende le decisioni per la congregazione? Forse alcuni scenari ci possono aiutare a comprendere come questo tocca la vita di ogni credente. Prendete il caso della Chiesa A, immaginate questo scenario, domenica pomeriggio, la Chiesa è in mezzo a una riunione di membri. Il pastore è visibilmente abbattuto, è in piedi dietro un leggio, si sta asciugando la fronte con un fazzoletto, cercando di dare alla Chiesa le ragioni per cui lui ha comprato la fotocopiatrice senza chiedere il permesso della Chiesa. È parecchio abbattuto. O forse perché sta cercando di dare le ragioni per cui ha cambiato i cuscini delle sedie. O perché ha cambiato il curriculum della scuola domenicale. Qui è un caso dove la congregazione non ha chiarezza di come la Chiesa è governata. O pensate a quest'altro scenario. Gli anziani della Chiesa hanno deciso che ogni membro di Chiesa, uno, deve frequentare ogni incontro di Chiesa, due, deve dare lo stipendio, il 10% dello stipendio alla Chiesa, e tre, deve servire in almeno un comitato nella Chiesa. Questo hanno deciso in questo scenario. C'è un membro che desidera seguire la guida degli anziani, non è un ribelle, però suo figlio ha una partita di calcio importante un martedì sera, quando il suo gruppo di servizio, il comitato della cucina, ha anche loro la loro riunione e lui non va all'incontro del comitato della cucina. Gli anziani lo chiamano e gli chiedono: come mai? Non sei leale a questa Chiesa. E questo comincia uno spiraglio di eventi che finisce col suo essere messo in disciplina per non sottomissione. Un altro scenario ci fa comprendere quanto questa domanda di chi governa la Chiesa può veramente toccare le nostre vite. E in questo secondo scenario è evidente che gli anziani non hanno chiarezza su come la Chiesa deve essere governata o guidata. Ora, adesso andremo a un testo tra poco, però voglio precedere il testo con qualche affermazione, perché parte della difficoltà nell'affrontare la domanda di come deve essere guidata o governata la Chiesa viene dal fatto che abbiamo due serie di versetti, se vogliamo, e in un contesto o l'altro si ignora una sezione delle scritture a discapito dell'altro o un'altra serie di versetti a discapito dell'altra serie di versetti. Però se leggiamo attentamente le scritture, vediamo che la congregazione ha un tipo di autorità e vediamo che anche gli anziani hanno un tipo di autorità. Possiamo mettere il primo slide sullo schermo. La congregazione ha un tipo di responsabilità, ha la responsabilità di vegliare su chi sono i membri. Seconda Corinzi 2, 6 al 7. La punizione inflitta dalla maggioranza deve essere rispettata. Anche l'autorità di esercitare disciplina, Matteo 18, 15 al 20, prima Corinzi 5. E anche l'autorità di controllare chi predica a loro il Vangelo, Galati 1, del 6 al 7. Se qualcuno viene e vi predica un altro Vangelo, che sia considerato anatema. Queste sono parole rivolte alla congregazione. Questi sono una corrente di versetti. Poi, se possiamo andare al prossimo slide, c'è un'altra serie di versetti che parlano dell'autorità degli anziani, prima Corinzi e Timoteo 5, 17, gli anziani che tengono bene la presidenza. La parola è proistemi, essere posto, istemi, pro, davanti, hanno la presidenza, hanno un incarico di presiedere. Prima Timoteo 3, 4 al 5, dicono, l'Apostolo dice che gli anziani devono governare la famiglia e devono prendersi cura della Chiesa, come un padre si prende cura, governa in qualche modo casa propria. E poi Ebrei 13, 17, dove dice obbedite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Così cosa viene fuori da una lettura attenta delle scritture? Che ci sono due correnti di informazioni, due correnti di rivelazione che Dio intende che uniamo per avere il risultato di avere una Chiesa ben ordinata. Una Chiesa ben ordinata, una Chiesa ben governata. E il nome che si dà al governo di Chiesa che prende in considerazione le due correnti, prossimo slide, la domanda o la frase che si dà a questo tipo di governo è governo della Chiesa congregazionale guidata dagli anziani, ok? È un governo della congregazione nella quale gli anziani hanno un ruolo di guidarla. Qui possiamo rimanere. La Chiesa, la congregazione, è la corte finale di appelli, la Chiesa, è l'autorità finale, è lei che ha l'autorità, come dice Gesù in Matteo 18, 17 al 18, nel contesto della disciplina, se rifiuta di ascoltarli della Chiesa e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, deve avvenire il prossimo passo della disciplina, l'allontanamento, l'escomunicazione. Io vi dico in verità, tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. L'autorità finale, l'autorità suprema, che è quella di recidere un membro dalla Chiesa locale, appartiene alla congregazione. E questo ha delle implicazioni importanti. La Chiesa, come se andassimo prima, vedremo che è a lei che sono date le chiavi del regno per legare e sciogliere, è la Chiesa locale, la congregazione che ha questa autorità, e avere questa autorità significa che ha la responsabilità di proteggere il cosa del Vangelo, cosa viene predicato, come abbiamo visto prima in Galati 1 del 7 all'8, che il messaggio sia predicato, il Vangelo sia tenuto puro e sia trasmesso in modo biblico, e questa autorità include anche il proteggere il chi del Vangelo, ricevendo come membri e rimuovendoli dall'essere membri. Questa è un'autorità che appartiene alla Chiesa locale. Dio ha dato alla congregazione l'ultima parola. E gli anziani? Gli anziani sono dati alla Chiesa per aiutare la Chiesa a comprendere in cosa consiste questa sua autorità ed eseguirla. Vediamo come funziona? La Chiesa locale ha l'autorità del cosa del Vangelo e il chi del Vangelo per affermare la professione di fede degli altri membri all'interno della chiesa locale, e gli anziani hanno la responsabilità di guidarla nella comprensione di cosa consiste questo suo ruolo. L'abbiamo visto le altre settimane, la chiesa locale è il custode del Vangelo. La chiesa locale. E imparare a custodire questo Vangelo non consiste soltanto nel messaggio che predichiamo, ma anche nel modo in cui una chiesa locale, che aspetto ha la chiesa locale? Come si manifesta? Che rappresentazione dà come ambasciata del cielo sulla terra? Anche questo è responsabilità della chiesa locale di sorvegliare attraverso la disciplina e anche attraverso il riconoscimento di coloro che professano la fede. Questa è una delle ragioni per cui in questa chiesa prendiamo così sul serio l'essere membri di una chiesa locale, perché la chiesa locale è l'ambasciata del cielo, è la rappresentazione del mondo al di là che deve vivere i valori nell'aldiquà, e noi come chiesa locale, camminando insieme, esercitando la disciplina, che la parola di base di disciplina è discepolato, a volte saltiamo spesso o subito a quell'ultimo passo della disciplina, però la disciplina è il discepolato esercitato all'interno della chiesa locale. È una delle ragioni per cui prendiamo sul serio l'idea dei membri. Dio ha dato alla Chiesa l'ultima parola, gli anziani sono dati alla Chiesa per aiutare la Chiesa a comprendere in cosa consiste la sua autorità e ad esercitarla. Poi c'è una frase che non leggeremo, però parla dell'autorità degli anziani, un'autorità di consiglio che consiste in insegnare, persuadere e in consigliare, esortare e raccomandare. Quello è la guida, è l'autorità che hanno gli anziani. Allora, adesso vogliamo andare al brano che vogliamo vedere insieme, perché penso che se c'è chiarezza su questo che dice Pietro, in Prima Pietro capitolo 5, molte delle domande riguardo come una chiesa viene governata si rispondono quasi da sole. Focalizziamo questo brano, che è un messaggio particolare agli anziani, perché dice che coloro che devono aiutare ed insegnare la Chiesa, il significato di essere Chiesa, sono gli anziani, e se quel ruolo è capito, è il modo in cui gli anziani devono relazionarsi con la congregazione, tanti altri pezzi si incastreranno in modo naturale. La domanda di chi prende le decisioni non sarà così difficile da risolvere. Prima Pietro 5, dall'1 al 4, esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge, e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. La prima cosa che vogliamo vedere nel primo versetto, possiamo andare alla prossima slide, è che gli anziani sono in mezzo alla Chiesa, però messi da parte per guidare la Chiesa. Abbiamo incluso anche i diaconi, perché quello è il secondo incarico ufficiale dato nella Chiesa, però oggi stiamo focalizzando gli anziani. Sono in mezzo alla Chiesa, però messi da parte per guidare la Chiesa. La prima parola di questo brano, anche se non viene fuori nell'italiano, però nell'originale, è la parola presbuteros. Presbuteros, che vuol dire gli anziani al plurale. Lui sta riferendosi agli anziani, e questo segnala all'interno della congregazione un gruppo di uomini. Gruppo di uomini, vedremo quando parleremo dei requisiti degli anziani, che la posizione di anziano è soltanto per uomini, e questo lo vedremo, però è già in qualche modo anticipato qui. E questo gruppo specifico in mezzo ad una chiesa separato, però allo stesso tempo all'interno della congregazione. Il fatto che dice gli anziani, al plurale, in mezzo a voi o tra di voi, fa capire che è previsto che ci sia un gruppo di anziani, un collegio di anziani che guida la Chiesa. Prossimo slide, poi torneremo a questa. Una Chiesa che non ha anziani è una Chiesa legittima, però è una Chiesa non in perfetto ordine. Paolo dicendo a Tito dice, per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani plurale in ogni città singolare, un luogo più di un anziano. È un gruppo di anziani che ha la responsabilità di guidare la Chiesa all'interno della congregazione. Andiamo alla slide di prima, voglio che questo veramente rimanga nelle nostre menti. È un gruppo di uomini messo da parte all'interno della Chiesa, però sempre in mezzo alla Chiesa. L'abbiamo visto dalla parola presbuteros, proprio che li separa in qualche modo, e anche dalla parola stessa del titolo che l'Apostolo Pietro gli dà, la posizione ufficiale da anziani. Questo è un gruppo in mezzo alla Chiesa, però messo da parte per guidare la Chiesa, si vede anche del titolo stesso, e che hanno un ruolo di governo speciale, si vede dalla parola stessa. Ci sono tre parole nel Nuovo Testamento che il Nuovo Testamento usa per definire o descrivere la posizione di guida all'interno della Chiesa locale. Le parole sono vescovi, episcopos, anziani, presbuteros. Non so se ce l'abbiamo, andiamo avanti, non so se l'ho messo. Ecco, eccoli qua. E sono tutti e tre nel contesto di Atti 20, nel versetto 17. Vediamo la parola anziani, presbuteros, nel versetto 28. Vediamo la parola vescovi, episcopos, e poi pascere, pastori. E ognuna di queste parole tocca un aspetto particolare dal ruolo delle guida. Vescovi, episcopos, focalizza la funzione di soprintendere, di sorvegliare, di amministrare, di essere un po' sopra per assicurarsi che i pezzi si incastrino e che la Chiesa sia ordinata. La parola anziani non focalizza tanto la funzione, ma più il carattere dell'uomo. Cosa comporta? Comporta l'idea di una guida saggia, matura. È onorato e rispettato dalla comunità per conto dell'integrità della sua vita, l'anziano. Poi la parola pastore comunica un'altra cosa diversa, e forse potremmo dire è l'atteggiamento dell'uomo. Deve essere uno che serve con interessamento, con premura per le pecore, per la Chiesa. Ha a cuore la Chiesa, ha a cuore che la Chiesa sia ben nutrita, sana spiritualmente, emozionalmente, fisicamente, e soprattutto a cuore nutrire le persone attraverso la sana dottrina della parola di Dio. La terza cosa che viene fuori da questo primo versetto, da quello che possiamo andare alla slide di prima, Luca, ancora uno, ecco, che gli anziani sono in mezzo alla Chiesa, però distinti per guidare la Chiesa, lo vediamo anche dall'attività che l'anziano fa. In questo caso Pietro vediamo che lui esorta da anziano, esorto gli anziani, io che sono anziano con loro, in mezzo a loro. L'esortazione è qualcosa che dà autorità, separa in un contesto autorevole all'anziano. L'anziano è messo da parte per quale motivo, per quale fatto, da quale, diciamo, elemento, dal fatto che lui usa e sta in piedi sulla parola di Dio. In Tito 3,8 è scritto, certa è questa affermazione, e voglio che tu insista su queste cose con forza, su queste cose. Ecco l'autorità del pastore, dell'anziano, stare in piedi sulla parola di Dio. L'autorità degli anziani deriva dalle scritture ed è confinato dalle scritture. Deriva dalle scritture vuol dire che non ha alcuna autorità innata. Non ha alcuna autorità per qualcosa che lui pensa di essere o qualcosa che gli è successo. No, non ha nessuna autorità. Senza la scrittura, l'anziano non ha niente da dire. Non ha nessuna autorità. La sua autorità deriva dalle scritture. È anche confinato dalle scritture. ha soltanto autorità intanto in quanto consegna le scritture. Questa è la sua giurisdizione, se vorremmo usare una terminologia più tecnica. Ora, sicuramente deve essere ascoltato e rispettato, per conto anche del suo ufficio, la sua posizione. In generale, conviene ascoltare gli uomini che Dio ha dato alla Chiesa, però quando lui vuole legare la coscienza di qualcuno, vuole dire se tu fai questo è un peccato e non deriva l'autorità da questo libro, ha la stessa influenza nella tua vita come il re di Spagna o qualsiasi altra persona. Non ha autorità se non derivante dalla parola di Dio. La Chiesa Cattolica Romana ci dà l'illustrazione del significato di forzare persone a fare ciò di cui la Bibbia non parla in nessun luogo. Lega le coscienze delle persone condannandoli per cose di cui Dio non ha mai parlato. Questo è un esempio di quello che non bisogna fare e che gli anziani non sono permessi a fare. Ripeto, tanti di questi punti meritano il pensiero profondo, la riflessione, perché gli anziani sono degni della nostra fiducia e dobbiamo ascoltarli quando ci danno dei consigli, però l'autorità, quella possibilità di dire così parla Dio, ce l'ha soltanto quando echeggia le parole della Bibbia. Abbiamo visto in primo luogo come gli anziani sono messi da parte, abbiamo forse enfatizzato la separazione degli anziani, adesso vogliamo focalizzare il fatto che gli anziani sono parte della Chiesa. L'anziano è messo da parte per guidare, governare la Chiesa, però non bisogna mai dimenticare che lui è anche parte della congregazione, è fondamentale ricordarsi di questo fatto. Gli anziani guidano la Chiesa come parte della congregazione, all'interno del gregge, nel senso che gli anziani guidano camminando insieme con la congregazione, crescendo insieme, ricevendo consigli insieme alla Chiesa. Ovviamente in questo che vedremo adesso c'è un principio di uguaglianza che noi come evangelici biblici affermiamo perché crediamo nel sacerdozio dei santi. Crediamo veramente, e questo è applicato anche alla riflessione sul ruolo degli anziani. Però questo principio di uguaglianza, l'Apostolo Pietro prima lo fa vedere quando dice che lui è un co-anziano, la parola che abbiamo noi è sono anziano con loro, in greco è una parola, la parola è sum presbuteros, anziano insieme con altri. Io che sono anziano con loro, la parola viene da queste due parole messe insieme. Noi in italiano abbiamo la parola sinfonia, la parola greca è phonos, rumore, sin, insieme, si fa rumore insieme, si fa musica insieme. Sinagoga vuol dire un gruppo di persone che si riuniscono insieme, di nuovo la parola sin. E Pietro vuole ridurre le distanze tra lui e gli altri anziani, ovviamente lui è l'Apostolo Pietro, qualcuno sbagliatamente dice il primo Papa, no, non è così, lui è un anziano tra tanti anziani, tra diversi anziani. E questo è molto importante, questo principio di uguaglianza, in questo contesto specificamente parla della uguaglianza che deve esistere tra gli anziani, che poi si estenderà e contagerà tutta la Chiesa. Però il principio di uguaglianza all'interno del gruppo degli anziani è importantissimo. Sono una compagnia di persone uguali tra di loro. E questo, già disse, spezza qualsiasi dittatura che si possa creare nella Chiesa locale. Gli anziani. Mark Dever ha scritto molti libri sulla Chiesa, un predicatore molto apprezzato, e dice «Io sono uno degli anziani nella mia Chiesa, ma non il presidente del Consiglio. Sono uno». Ho un ruolo di predicazione, un ruolo che mi appartiene, ma non sono neanche quello che porta l'agenda agli incontri degli anziani. È coanziano, principio di uguaglianza numero uno. Poi dice che è co-membro. È interessante che dice gli anziani che sono sopra di voi, giusto? Gli anziani che sono sopra di voi. Gli anziani che sono sotto di voi. No, gli anziani che sono tra di voi. E poi, il versetto 2, pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Molto interessante. Gli anziani non devono mai dimenticarsi che sono in mezzo al gregge, non sopra, non sotto, ma in mezzo. E poi andrà avanti a dire che sono pure partecipi della gloria, partecipi insieme ad altri della gloria che sarà rivelata. E questo è un principio che si vede in tutto il Nuovo Testamento, il fatto che gli anziani sono in mezzo alla congregazione. In Atti 14:23 dice che individuarono per loro degli anziani in ciascuna chiesa, individuarono in mezzo a loro. Atti 20:28, badate al gregge in mezzo al quale Dio vi ha costituiti vescovi. Prima di tutto gli anziani devono riconoscersi membri. In realtà l'anziano dovrebbe essere lo stesso, la stessa persona, lo stesso fedele, lo stesso credente, sia che riconosciuto o meno come un anziano della Chiesa. Voglio dire qualcosa di più riguardo questa frase o questo concetto di uguaglianza, perché è molto importante sottolineare che l'Apostolo Pietro parla qui del fatto che gli anziani sono chiamati a pascere la Chiesa in mezzo al quale si trovano. Il pastore deve avere un gregge. Il pastore non può essere il pastore della Chiesa universale o invisibile. Deve essere il pastore di un vero gregge in mezzo al quale si trova veramente. E qui voglio accogliere di nuovo l'opportunità per ricordarti, caro fratello, cara sorella, Dio intende che tu faccia parte di una Chiesa locale. Il disegno di Dio per il fiorimento dei suoi figli è che facciano parte di un gregge, dove ci sono i membri e c'è il pastore. Accogliamo di nuovo l'opportunità. C'è grande confusione anche nel mondo evangelico. E c'è anche un'altra implicazione molto pratica per gli anziani. Forse sono solo io che ci penso a queste cose, però per darvi un po' uno sguardo dietro le quinte, è difficile pascere un gregge informe. È difficile pascere un gregge dove non sai la vera natura del tuo gregge. Un gregge nel quale non c'è coesione, dove persone entrano ed escono come una porta girevole. Non voglio essere frainteso, la gioia di ogni pastore è pascere le persone che ha davanti. Chi c'è sarà il pastore di quella persona. Non voglio essere frainteso, membri, non membri. Però è comprensibile, non è vero, che sarà difficile per un pastore pascere persone che rimangono in una relazione ambigua con la Chiesa locale. C'è ambiguità, non c'è chiarezza, non c'è una comunicazione delle intenzioni e per il pastore è difficile poter pascere quel gruppo di cari fratelli. È importante, pertanto, prendere un impegno con la Chiesa locale. Prendere un impegno, la parola odiata dall'uomo moderno, impegno, contrario all'individualismo. Io farò un cammino con altre persone e sarà scomodo e sarà a volte spiacevole, però ho fatto un impegno. Ho fatto un impegno perché è la cosa giusta da fare. È importante che tu faccia un impegno per il Signore prima di tutto. Ma qua parla anche di un impegno per la Chiesa locale. La prossima cosa che vediamo da questo principio di uguaglianza, Pietro dice che coanziano, poi abbiamo visto che comembro e anche cosofferente. Dice, anziano con loro è testimone delle sofferenze di Cristo. Ci sono diversi modi di interpretare questa frase, la parola testimone a questo punto. Sembra un po' che stona perché Pietro sta cercando di rendersi uguale o pari agli altri anziani. Adesso sembra che lui attinge da una sua caratteristica particolare ed è che lui è stato testimone oculare di Gesù. Sembrerebbe sorprendente se lui volesse dire questo con questa frase. Sembra che la cosa migliore, il modo migliore di interpretarlo è collegandolo con 4:19, ricordiamo che la Bibbia si legge in modo scorrevole, il versetto 19 dice: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Lui parla di quelli che soffrono e lui vuole includersi, vuole dire anche a questi anziani che anche lui sa cos'è la sofferenza. Anche lui sa. Vi esorto, dice, non come uno che non sa cos'è la sofferenza, ma come uno che ha sofferto e adempie il suo ministero sotto la bandiera del Cristo sofferente. E questo ha implicazioni molto importanti per la domanda di prima, come è governata la Chiesa, perché quando ci ricordiamo che, e gli anziani si ricordano che, e i membri si ricordano che, portiamo avanti la nostra chiamata nel contesto della sofferenza, nel contesto della debolezza, cambia tutta la prospettiva delle cose, non è vero? Quando entriamo davanti a domande o a direzioni che dobbiamo prendere, se ci ricordiamo queste persone con cui sono chiesa, sono sofferenti come me, hanno difficoltà. Solo questa settimana, quante notizie ho ricevuto dalle sofferenze e gli ostacoli che tanti di noi stiamo affrontando. Come cambia la prospettiva? Non si tratta più di chi ha ragione o chi può avere che la sua agenda abbia la meglio sugli altri, non si tratta più di questo quando ci ricordiamo della sofferenza che ognuno di noi affronta. Cosa fa? Ci fa essere pazienti gli uni con gli altri. Ci fa ricordare che tutti siamo in una lotta feroce. E che la lotta feroce non è chi può avere ragione, la lotta feroce è farcela. Amen. Arrivare a quell'ultimo giorno, quello è la vera lotta. E ci si incoraggia. E quando ci incontriamo come chiesa ci ricordiamo che chissà che settimana avrà avuto mia sorella. Come posso fare un passo verso di lei? Co-sofferente, copartecipe della gloria. Copartecipi della gloria, questo quarto principio di uguaglianza. Gli anziani sono in mezzo alla Chiesa, però messi da parte per guidare la Chiesa e mai devono dimenticare che servono come coloro che sono partecipi della gloria insieme ad altri. Insieme ad altri. Quando dice nel versetto 1, sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Interessante che dice sarò pure. Aggiunge pure per trasmettere il suo status di ultimo arrivato, come se fosse. Voi fratelli avete già un posto nella gloria riservato per voi, e io pure. Sai, anche io. Viene fuori umiltà, l'uguaglianza. È simile a quello che ha detto Pietro in 1 Pietro 3:7, parlando della relazione, di nuovo, relazione, è un linguaggio di relazione, in questo caso applicato al matrimonio. L'Apostolo Pietro dice, mariti, vivete insieme alle vostre mogli, onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita. Parità assoluta quando si parla del ereditare la gloria. Quando dice partecipi, è anche interessante, significa che ha una parte di qualcosa insieme ad altri. Immaginiamo un secchio di oro in mezzo, tutti hanno la loro parte di quel secchio d'oro e anche Pietro afferma di avere la sua. Vediamo il principio di uguaglianza, vediamo che viene fuori questo concetto che gli anziani sono un gruppo in mezzo alla Chiesa, messi da parte per guidare la Chiesa, e se ci colleghiamo all'idea di prima per insegnare la Chiesa, cosa significa esercitare questa loro autorità. Versetto 2, non ci soffermeremo molto perché voglio guardare l'ultimo versetto con un po' più di dettaglio. Qui vediamo una immagine essenziale per comprendere la relazione tra i pastori e il gregge e la Chiesa. Non dimentichiamolo mai. Dice qua, pascete il gregge. Cosa fanno gli anziani? Pascono, nutrono, danno da mangiare il gregge, soprattutto la parola di Dio. Come è nutrito il credente? Con la parola di Dio. Come è reso saggio il credente? Attraverso la parola di Dio. Come è protetto? Attraverso la parola di Dio. E qui vediamo che i pastori devono pascere, questo è il lavoro del pastore, pascere, e la Chiesa è pasciuta o pascolata? Una delle due. E qua ci viene da dire, la Chiesa deve dare il permesso al pastore di pascerla. Deve dargli la libertà, deve dargli le porte aperte per fare quello che Dio lo chiama a fare. Di nuovo ci vuole saggezza, ci vuole equilibrio, ci vuole preghiera per comprendere sempre quegli equilibri, sì? Però un punto fisso è che il pastore deve ricordarsi, i pastori devono ricordarsi qual è la loro chiamata e che la Chiesa deve permettergli di farlo. Vogliamo guardare adesso l'ultima sezione, stiamo pensando a come una Chiesa deve essere governata, chi fa le decisioni alla fine dei conti, e ci vuole saggezza da tutti i membri anziani per raggiungere l'obiettivo di che cosa? Autorità complementaria. Autorità complementaria. I membri permettono agli anziani di adempiere il loro ruolo di guida, concedono a loro di guidare nelle aree della loro competenza e gli anziani riconoscono i limiti della loro giurisdizione, del loro campo di autorità e sottopongono quelle decisioni alla congregazione. Questo stiamo trattando. Però penso che se i pastori e se gli anziani guidano secondo la direzione qui delineata, molte delle potenziali domande su chi decide che cosa troveranno le risposte da sole. Se le guide guidano, sorvegliano la Chiesa con questi, vedremo 9 punti velocemente, ce la faccio prima di mezzogiorno, non vi preoccupate. Se gli anziani mettono in pratica questi punti, la Chiesa farà che cosa? Si fiderà di loro, si fiderà della loro guida. Li vedrà come persone da incoraggiare e da aiutare a compiere il loro compito. E gli anziani cercheranno il bene della Chiesa e sarà come che cosa? Come un matrimonio. Un matrimonio con ruoli diversi e dove le parti si complementano. E per questo voglio guardare il modo di guidare in questi prossimi versetti. Versetto 2 in avanti dice: pascete il gregge sorvegliandolo, prima di tutto, non per obbligo, non per obbligo, letteralmente non per necessità, non perché ha bisogno, non perché ha bisogno. Il pastore non deve pascere, non deve avere questo ruolo perché ha bisogno particolarmente di essere visto davanti, non sente un bisogno particolare neanche per predicare, gli piace, trova gioia, però non ha bisogno. Non ha bisogno di essere visto come capo. Un aneddoto di uno dei miei predicatori preferiti, Leonard Ravenhill, disse che andò ad ascoltare un predicatore e il predicatore si portò lungo dicendo: non so cosa farei se non potessi predicare. Se non avessi un pulpito dal quale predicare, non so cosa farei. E Ravenhill ha detto: se ti venisse tolto, cosa ti succederebbe? Crolleresti? Saresti in grado di tornare al tuo posto e eseguire il tuo compito prossimo davanti al Signore? Sicuramente è un piacere, come ho detto, è un onore, certo, avere un ruolo di questo tipo. Però se per qualsiasi motivo le circostanze dovessero cambiare, l'uomo può vivere senza il ruolo. Non ha bisogno, non ha necessità. Secondo, volenterosamente, questo è l'altro lato della medaglia. Non ne ha bisogno, però lo fa volenterosamente. Non dice volontariamente, va bene, cerchiamo volontari, perché non c'è nessun altro che possa fare il ruolo dell'anziano. No, non è l'atteggiamento, va bene, lo faccio io, quasi trascinandosi. No, lo fa non perché ha bisogno, ma una volta che si apre la porta della provvidenza, adempie il suo ruolo di pastore volentieri. Una delle caratteristiche degli anziani è che deve essere caratterizzato della sobrietà e dell'equilibrio. Sobrietà, equilibrio. Il tipo di uomo che quando si presenta una porta aperta, la provvidenza apre la porta dice: sono felice di farlo, fratelli, felice di farlo, felice di aiutare, se è questo che posso fare. E sicuramente già, se ci fermiamo un attimo per pensare, queste prime due caratteristiche del modo di guidare cambiano completamente la dinamica del governo della Chiesa. La Chiesa si rende conto che il pastore non agisce per interessi personali, non ha un'agenda nascosta che vuole portare avanti, non si tratta mai di questo. I pastori lo fanno perché semplicemente la provvidenza di Dio, la conferma della Chiesa, li ha messo in quel ruolo. Poi la terza cosa che vediamo, non per obbligo, volenterosamente, secondo Dio. Questo significa che i pastori adempiono il loro ruolo volenteroso come Dio vorrebbe. Come Dio vorrebbe. Dio vuole che i pastori adempiano così il loro ministero. Poi il quarto dice: non per vile guadagno, non per ciò che può ricevere in cambio. C'è un tipo di servizio che è un servizio mercenario. I mercenari chi sono? I mercenari sono soldati che non appartenevano a nessuno, che offrivano i propri servizi al miglior prezzo. Chi mi dà di più, li posso servire. Questo non deve caratterizzare un anziano. Il suo interesse? Tre cose. La gloria di Dio, il bene della Chiesa, la salvezza dei perduti. Questo è. Non per altri guadagni. Forse qualcuno di voi può simpatizzare con il sentimento che dirò adesso: è brutto far parte di una comunità dove sei apprezzato solo per quello che produci. Non è vero? È brutto. Solo per quello che produci, solo per i servizi che rendi. E ovviamente se la Chiesa ha un pastore che ha una filosofia di base mercenaria, vali solo per quello che produci, io sono qui perché me lo sono meritato, questo contagerà tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa sarà contagiata da questo spirito di valorizzarsi a vicenda solo per quello che si produce. Invece che bello è quando il punto di partenza non è cosa possono fare gli altri per me, ma cosa posso fare io per gli altri. Cosa posso fare io per servire? Cosa posso fare io non per quello che ricevo in cambio, ma perché voglio farlo? Wow! Che chiesa, fratelli e sorelle, vero? Che chiesa controcultura, che chiesa spinta dalla sola grazia di Dio. Servo perché voglio servire. Che meraviglia! Poi dice il numero 5, di buon animo, non per vile guadagno, ma di buon animo. Ama fare quello che fa, certo. Ama applicare la parola di Dio al gregge in mezzo al quale si trova. Ama vedere come i credenti intorno a lui crescono e ama vedere come anche lui è aiutato a crescere. Ama vedere come i fratelli che Dio gli ha messo a fianco lo aiutano e come questa dinamica si svolge di crescere insieme nei ruoli che Dio ha dato a ciascuno, di buon animo. Poi il numero 6, versetto 3, non come dominatore. Questo parla per sé. E questo è il vero cuore battente del concetto dell'essere guida nel Nuovo Testamento. Il servo leader, o la persona che esercita la guida dà la posizione di un servo. Forse ci ricordiamo quando Gesù ha risposto a Giacomo e Giovanni, loro volevano una posizione di potere alla destra di Gesù, una destra e una sinistra, e Gesù disse: i principi delle nazioni le signoreggiano e i grandi esercitano autorità, letteralmente o nel brano parallelo di Luca, sottomettono al loro dominio, ma non dovrà essere così tra di voi. I pastori non signoreggiano. Non dominano nella loro responsabilità. Seconda Corinzi 1:24. Paolo dice: noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia. Che differenza fa? Non come dominatori della fede, Paolo parlando ai Corinzi, ma come collaboratori della vostra gioia. No minaccia. Non legare la coscienza dei fratelli. Incoraggiare un impegno preso? Sì. Questa è un'altra cosa. Incoraggiare a ricordare se qualcuno ha preso un impegno? Sì, questo lo facciamo. Come ci piace ripetere, meglio non prendere un impegno che prenderlo e poi non adempierlo. Però se prendiamo un impegno, l'aspettativa è che sarà adempiuta. Facendo comprendere le conseguenze a una persona sulla Chiesa, se manca in qualche suo impegno, sì, questo lo possiamo sicuramente comunicare, ma non si usa la minaccia, non si usa il legare le coscienze dei fratelli. Riconoscendo, numero 7, che la Chiesa è un affidamento di quelli che vi sono affidati. Versetto 2 ha già chiamato la Chiesa il gregge di Dio. E ovviamente questo effetto sul governo della Chiesa è grandissimo, perché l'anziano, gli anziani si vedono come quelli che contribuiscono al piano di Dio. Contribuiscono, fanno la loro parte. E la Chiesa è di Dio, loro camminano a fianco. Questo significa che gli anziani non sono irrequieti, gli anziani non sono esigenti. Accetta le cose come stanno, nel senso che sanno che la grazia deve far breccia nelle vite delle persone, loro come anche suo. È paziente, aspetta. Qualcuno ha detto che ci vuole una vita per creare un santo e 100 anni per creare una chiesa. Perché? Perché la grazia è graduale. La grazia è lenta. La legge è immediata. Fai questo, se no ti caccio dalla chiesa. Ops, mi metto in riga. Ma non è vero, è finto. La grazia è graduale, ci vuole tempo. Avete mai notato che i santi veterani sono dolci? Avete mai notato che c'è quella persona che ha fatto 50 anni col Signore, che ha un cuore largo, paziente? Ora, non giustifichiamo dall'altro lato, vogliamo incoraggiare i giovani a crescere sicuramente nella fede, non giustifichiamo mancanze di nessun tipo, ovviamente, però ci fa ricordare che la grazia ha un lavoro lungo. E poi li conosci e muoiono. Perché? Perché è finita la loro corsa. Sono stati cambiati. Sono delle stelle lucenti nel regno di Dio. La grazia funziona così. E l'anziano riconosce di essere uno che ha un affidamento, un accompagnatore. È un esempio, prossimo che viene descritto, usa ogni circostanza per dimostrare o per cercare di dimostrare come ci si comporta in tale situazione. L'altro giorno qualcuno mi chiedeva come fare se le persone non stanno facendo quello che noi pensiamo che dovrebbero fare. Ah, questi, cosa dobbiamo fare? Non adempiono A, B, C, D. Uno degli strumenti più grandi di influenza è l'esempio. E gli anziani devono essere di coloro che dicono: non c'è nessuno, non viene nessuno, io vengo. Non c'è nessuno, io ci sono. E aspetta, prega, che altri vedano la benedizione dell'ubbidienza, della fedeltà, della stabilità. E anche loro seguono nella stessa scia. Ricorderei alla persona che forse si scoraggia ogni tanto dicendo: ma perché non adempiono? Apriamo gli occhi. Io sono convinto che se guardiamo, vediamo tanti esempi di fedeltà, tanti esempi di credenti che stanno crescendo. Adesso vorrei elencare tutte le cose che persone in questa chiesa fa che sono meravigliose. E forse non li hai visti, forse quando cadiamo nel lamento perché non abbiamo osservato, wow, com'è fedele in quel servizio per la chiesa. Non sapevo neanche che c'era. E non sapevo che era lui proprio a farlo. Sono esempi per noi, in questo caso. Sicuro che c'è spazio per crescere in tutti noi, nell'essere fedeli, però stiamo attenti a fermarci ogni tanto e considerare bene gli esempi dei fratelli in mezzo a noi. E poi l'ultimo, quando apparirà il supremo pastore, qua ci sarebbe il 9A e il 9B, però facciamolo. Il nono. Quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Questo significa che agli anziani, gli anziani si fanno bastare la gloria che Dio gli darà. gli fanno bastare questo. Riceveranno la corona di gloria. Questo è vero per ogni credente, ogni fratello, ogni sorella. È veramente un anziano che per bramosia di avere ragione, che alla fine è bramosia di avere gloria, si comporta come un toro in un negozio di porcellana, non è molto lucido nel contesto dell'umile Chiesa di Cristo, vero? A che? La gloria? La gloria è quella che ci deve arrivare. La gloria di ricevere dal nostro Signore Gesù le parole, ben fatto, ben fatto. Hai fatto l'umile compito che ti ho dato. Le ultime parole del mio mentore, Bill Stoner, lavorato con lui a Grand Rapids per, 6 anni, e mi ricordo eravamo nella casa di anziani Samaritas, forse ho preso da lì il nome Veritas, Samaritas, a Grand Rapids, a malapena poteva parlare, aveva avuto un ictus, e gli ho chiesto, Bill, puoi migliorarmi in qualche modo? Puoi rendermi migliore con qualche consiglio, qualche cosa che tu hai imparato? Come dicevo, era un uomo dolce, un vero santo, non glorificato ancora, però trasmetteva veramente la presenza del Signore. Gli ho chiesto, Bill, guardando la tua vita, di cosa ti ricorda, cosa spicca? A cosa pensi quando guardi indietro, adesso che guardi da questa posizione? Lui disse, ricordo tutti i casini che ho combinato. Persone che ho allontanato per delle stupidaggini, le relazioni che ho rotte perché volevo avere ragione e volevo avere la gloria. L'ha detto con un sorriso, però si vede che l'aveva pensato molto. Gli anziani, come tutti noi, dobbiamo farci bastare la gloria di Dio, quello che Lui ci darà. Le parole e i premi che ci consegnerà in quel giorno. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Ti prego che tu possa aiutarci ad ognuno di noi, qualsiasi ruolo tu ci hai chiamati, a praticare questi valori, di esercitare la nostra responsabilità, qualsiasi essa sia, all'interno di quello che la tua parola ci dice. Ti benediciamo e ti ringraziamo per la Chiesa, aiutaci a valorizzarla, aiutaci a comprendere la bellezza di camminare insieme a una compagnia di fratelli. Ci affidiamo a te nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, che Dio vi benedica.